Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. E dunque, come ogni giovedì, siamo pronti a partire con l'arte, a parlare di arte e a farlo naturalmente sui nostri canali e non da soli. Non saremo mai in grado di poter parlare così bene di arte e di farlo anche e soprattutto per le persone non vedenti se non avessimo il sostegno e l'ausilio degli esperti del settore, quindi del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Oggi con noi ci sarà, anzi è già collegata, Annalisa Trasatte, alla quale do il buon pomeriggio. No?
Sì,
adesso ti sento, sentivo, perfetto. Il titolo di oggi è Colloquio di senso intorno a Pietro Consagra, ma tu, Annalisa, a tua volta hai un ospite, una docente con la quale affronterai questo argomento. Ce la presenti?
Sì, assolutamente sì, ho l'asso nella manica, è stato la prima persona a cui ho pensato quando ho scelto quest'autore che è presente nella collezione del museo, e lei è Mercedes Auteri, catanese doc, ora trasferita a Milano, che come appunto ho detto, già solo con la sua voce e il profumo della sua voce siciliana appunto ci aiuterà proprio a fare questo viaggio per tutta l'Italia attraverso le opere di Pietro Consagra. Aggiungo solo che Mercedes appunto è una docente in vari istituti, tra cui anche l'Accademia di Brera, ha conseguito vari master e ha insegnato anche all'estero, tra cui in Messico, e fa parte del membro della Commissione Educazione dell'ICOM, e quindi ecco, diciamo, sia critica d'arte, quindi scrive anche per Art Tribune, e in tutto questo è stata per vari anni collaboratrice proprio della Fondazione Restia di Gigi Bellina, che sarà uno dei luoghi in Sicilia protagonisti di questo viaggio. E quindi la saluto. Ciao Mercedes.
Ciao Annalisa. Ciao.
Buonasera.
Ciao a tutti.
Buonasera Mercedes, ben trovata qui su Slash Radio Web. E allora andremo ad iniziare, direi, Annalisa. E non so, vuoi prima presentare la dottoressa Auteri? L'abbiamo già presentata, non so se vuoi introdurla tu ancora, oppure vogliamo iniziare con una breve bio dell'artista?
Ma io entrerei appunto in media res, perché le cose sono tante e magari ci saranno anche delle domande, vediamo, e abbiamo invitato tanti amici appunto siciliani non solo ad ascoltarci, quindi entrerei proprio nel
vivo,
nel cuore, nel
andiamo
vivo.
Andiamo allora.
L'artista di oggi appunto è Pietro Consagra, l'abbiamo scelto come già nelle precedenti puntate perché è un nome della collezione e a noi fa molto piacere sempre parlare della collezione contemporanea di originali che ha il Museo Omero, perché vediamo che a volte si fa un po' fatica a far capire che il Museo Omero è un museo di arte, che ha una collezione anzi di contemporaneo nelle Marche invidiabile. E quindi questi diciamo sono tutti grandi artisti, grandi maestri che bisogna conoscere perché hanno fatto proprio la storia dell'arte italiana e non solo. Consagra nasce nel 1920 a Mazara del Vallo e diciamo studia poi a Roma, perché ovviamente in quegli anni già era rarissimo fare questo percorso e soprattutto era indispensabile stare in alcuni luoghi, o Roma o Milano o Venezia. Lui studia all'Accademia delle Arti appunto di Palermo e poi si trasferisce però a Roma, dove conosce nomi come Turcato, Maffei, Guttuso, cioè proprio siamo negli anni della guerra, nel pieno proprio però del fermento artistico. Poi anche un'altra tappa essenziale era quella di Parigi, non si poteva non andare a conoscere Parigi, dove c'erano gli atelier di Brancusi, di Giacometti, insomma dove c'era stato appunto Picasso, eccetera. Tutto questo è necessario per poi tornare in Italia, tornare a Roma e nel 1947 fondare un gruppo Forma che appunto insieme a artisti come Dorazio, Perilli, Guerrini, eccetera, ripeto, fanno un po' la storia dell'astrattismo. Siamo infatti di fronte oggi a un artista contemporaneo che lavora sull'astratto, ma lo fa in maniera appunto molto mediata, molto studiata, e lo fa proprio con un motivo di superare certi stereotipi e soprattutto di portare l'arte a un'evoluzione. È un artista che ovviamente non può non essere partito dalle bellezze e da quello che ha visto in Sicilia, dai tempi di Selinunte alla Zita di Palermo, quindi tutta questa bellezza così ricca e variegata ce l'ha negli occhi. Però poi nel momento in cui deve creare un proprio percorso, una propria storia, sceglierà l'astratto e lo vedremo nelle sue opere. Se è possibile adesso farei sentire un estratto della sua voce, perché è importante appunto anche sentire gli artisti con le proprie parole, no? Sono un nutrimento anche per noi che poi cerchiamo umilmente di raccontarli.
Assolutamente, allora state all'ascolto. Tra l'altro ne approfitto però per ricordare a chi sta ascoltando tramite Facebook che questo contributo non ha problemi ad andare in onda, quindi lo potrete sentire, però se volete anche perché potete vedere sulla pagina di Facebook di Slash Radio Web poi le immagini delle opere di cui andremo a parlare. Il problema è solamente per quello che riguarda i diritti del musicali, quindi se avete invece più voglia di ascoltare, non dovete vedere ma dovete solo ascoltare, è preferibile che voi ci ascoltiate tramite la app di Slash Radio Web oppure tramite una assistente vocale, basta dire apri Slash Radio Web o ascolta Slash Radio Web, questo giusto perché a volte alcuni canali sono migliori per una parte e peggiori per un'altra. E allora andiamoci ad ascoltare l'audio dell'artista di cui andremo a parlare.
E mio padre invece è nato qui a Palermo, proprio in questa zona, la zona del Castello della Zisa. E qualche volta mio padre mi parlava di questa magnificenza del Castello della Zisa. E lo portava come esempio per dire, per esempio, non siamo mica al Castello della Zisa, non siamo mica in una zona così bella, in un posto così bello come è il posto della Zisa, per dire che come la Zisa non c'era niente di sontuoso e di meraviglioso. E così quando mi toccò a me di venire a Palermo a 18 anni, la prima cosa che volevo vedere era proprio questo Castello della Zisa. E mio padre mi parlava di questa fontana, io vidi questa fontana ancora con l'acqua, e così quando incominciai a diventare un artista responsabile, un artista che voleva in qualche modo, oltre che apprendere tutto quello che era successo nella cultura europea, volevo capire in qualche modo se la mia bravura, se la mia arte innata, come si dice, se il mio amore per l'arte aveva un fondamento, oltre che quello di apprendere le cose degli altri fatti nella contemporaneità mia, volevo capire appunto se c'era un'origine nella mia passione per l'arte, nel mio desiderio di raffinatezza, di estetica, di avventura nel bello, ecco. E allora per un siciliano questo è un po' complicato, perché alle volte io sì, quando sono venuto qui mi sono sentito erede di questo edificio, mi sono sentito erede di questa bellezza, però in qualche modo non ero sicuro e non sono ancora sicuro. Per esempio non sono sicuro se sono erede dei greci, non sono sicuro se sono erede dei bizantini e degli arabi. Ecco, in qualche modo forse c'è tutto dentro di me, e in fondo mi sento di una ricchezza, di una esigenza, ecco, di un'esigenza nella raffinatezza delle cose, nella voglia di stare in un mondo di artificio intelligente, di un mondo fastoso, di ricchezza e formale, di ricchezza della fantasia, ecco. E la Zisa qui adesso, qui la rivedo che la stanno restaurando, e mi sembra una meraviglia sul serio, mi sembra come quando andavo a visitare le moschee e vedevo questo accumulo di preziosità che l'umanità dedica in un luogo che deve diventare di prestigio, e il prestigio gli uomini se lo portano con sé. Alle volte mi domando perché io sono contro l'espressionismo nell'arte, perché sono contro il dolorismo nell'arte. perché in verità io concepisco l'arte come abbellimento, come gioia, come felicità, come piacere della vita, del cervello, dell'intelligenza, dei desideri dell'uomo di vivere bene, di star bene, ecco, con le cose che può fare. E in questi segni io trovo questa raffinatezza, trovo questo desiderio di non soffrire, di riscattare la sofferenza che naturalmente l'umanità vive, con l'arte. Io sono per un'arte appunto che arricchisce la vita nel piacere. Io mi sono legato al mondo dell'arte non figurativa, probabilmente con questa spinta, posso dire forse, di tradizione, ecco, di tradizione nella bellezza.
Annalisa, rientriamo.
Che meraviglia, mi sono commossa.
Sì, veramente,
ci sono tanti concetti, tra cui uno, insomma, a cui io sono molto cara, che l'arte appunto fa anche superare e permette di parlare del dolore, no, della vita, soprattutto in questo momento, in questo anno. Abbiamo visto che da una parte ognuno deve combattere la propria battaglia, e l'arte, per fortuna, in questo, e penso che sia una cosa molto italiana, è tornata un pochino in primo piano, insomma, nel senso che può essere la fruizione di una vita virtuale, può essere un film, può essere appunto tutta questa bellissima produzione anche di audio che i musei stanno iniziando a fare, perché c'è bisogno di raccontare, e l'arte appunto lo fa in maniera straordinaria, ecco. Quindi non dimentichiamoci mai che dentro la vita degli artisti, dietro l'arte, c'è anche del dolore, poi per fortuna lo trasformano in qualcos'altro, insomma, ecco. Adesso io, prima di lasciare la parola a Mercedes, partirei dall'opera che abbiamo in collezione, che descriverò appunto per i nostri amici non vedenti, per tutti. La scheda voi la potete trovare appunto anche nel nostro sito internet, perché abbiamo recentemente rinnovato, sì, e che appunto contiene tutte le schede fatte appositamente appunto con una descrizione tattile, quindi ci tengo anche per ringraziare il lavoro di tutto lo staff del museo. L'opera che noi abbiamo si chiama Colloquio Libero, è del 61, è un bronzo.
Eccolo, la stiamo vedendo noi, intanto, esatto, sulla pagina di Facebook.
Esatto, è una piccola scultura astratta, appunto, in bronzo lucidato, di forma quadrangolare. Stiamo parlando di circa 34,5 cm in altezza e 35,5 cm in larghezza, praticamente quasi inquadrato. Fa parte di un ciclo di ricerca a cui Consagra si dedica tra il 52 e il 63, quindi siamo comunque, per così dire, ancora in una prima fase, ed è probabilmente un bozzetto dell'omonima opera che poi è conservata dalla Galleria Nazionale di Roma. La scultura appunto è caratterizzata da una forte bidimensionalità, mitigata poi da un sapiente gioco di superfici sovrapposte, come una specie di quinte, che danno una sensazione visiva di maggiore profondità. Invece, se si ruota la scultura, se gli si gira intorno, come bisogna fare con le sculture, lo spessore è molto esiguo rispetto alla ricchezza della superficie frontale. Questa opera è un tipico esempio della ricerca di Consagra, perché lui è proprio interessato a sviluppare questo concetto di bidimensionalità della scultura, che sembra una specie di controsenso, ma perché lui, come parla in vari scritti, dice proprio che ci tiene appunto a dire che la scultura tridimensionale richiede un centro ideale su cui piazzarsi. Invece lui vuole togliere la scultura da questo centro, vuole praticamente portarla in una ubicazione diversa, frontale. In questo modo la scultura diventa qualcosa di diverso e soprattutto non c'è più bisogno di avere un punto di vista unico. Questo piccolo appunto bronzo è l'unica opera per ora che noi abbiamo, mentre la maggior parte, diciamo, la fama di questo artista è dovuta a una serie di opere ambientali che lui ha fatto soprattutto in Sicilia, E quindi passerei la parola a Mercedes, che ci porterà a Gibellina, nel Belice, nel cuore del grandioso e unico esempio proprio di committenza artistica che è nato dopo il tragico terremoto del 68 per fortissima volontà e impegno del sindaco di allora Ludovico Corrao. Chi non c'è stato, invito tutti devono andare a Gibellina, è un luogo magico dove ci sono tantissimi artisti, oggi parleremo solo di Consagra, ma è assolutamente appunto un'esperienza che da fare di persona con il corpo, con tutti i sensi. Passo la parola a Mercedes.
Grazie a tutte e due per avermi introdotto e per aver mandato anche questo bellissimo pezzo di registrazione con la voce dell'artista. È davvero ha anche anticipato i tempi del dolorismo attuale, quindi la trovo molto attuale la sua frase finale che riguarda appunto l'inno alla gioia che può venire da alcune sue sculture. Una di queste sicuramente è la Stella di Gibellina, quindi cominciamo questo percorso con quella che è stata poi anche la scelta della foto che avete messo per pubblicizzare l'evento. Mi è piaciuto molto perché avete messo una delle foto diurne in cui questa stella, che è in acciaio inox ed è alta 28 metri, quindi più alta di un edificio medio, quindi una stella molto grande. Questa foto che avevate scelto come chi raggiunge Gibellina con il sole, con la luce della Sicilia, vede proprio come l'acciaio inox riflette questa luminosità. Ha un colore cangiante, quindi a seconda del riflesso della luce. È stata cominciata nel 77 ed è stata finita nell'81, quindi anche un'opera di grande ingegneria. A proposito di questo essere il simbolo della gioia di alcune opere di Consagra, sicuramente lo è se leghiamo questa porta del Belice al terremoto che distrusse questa valle tra Trapani e Agrigento nel 1968. Era il 15 gennaio, nella notte ci furono diverse scosse e alcune furono devastanti per diversi paesi di quell'area. Uno di questi paesi appunto fu Gibellina, che adesso la zona di Gibellina Vecchia, come molti sanno, è diventata una delle più grandi opere di land art che ci sono al mondo, perché è stata ricoperta dal cretto di Alberto Burri, che è un sudario funebre di cemento con l'asse viario della vecchia Gibellina in parte ancora intatto, e quindi si può attraversare. Il cretto di Burri quindi ricopre Gibellina Vecchia, ma Gibellina Nuova fu costruita più a valle e vicina all'autostrada, in modo da essere raggiunta più facilmente, e fu costruita dagli artisti sostanzialmente, grazie al sogno visionario di Ludovico Corrao, che divenne poi il sindaco, che era di Alcamo, quindi che conosceva bene la zona e che era anche amico di Pietro Consagra, strettissimo, e quindi lo chiamò proprio perché Pietro Consagra aveva scritto nel 1967, quindi l'anno prima, poi nel 68 il terremoto sarà a gennaio, un libro dove lui esprimeva la sua idea di città, la città frontale la chiamava Consagra, e quindi Gibellina diventerà anche il sogno non solo di Ludovico Corrao, ma anche di Pietro Consagra, perché lui potrà realizzare quello che erano i suoi progetti. Per la porta d'ingresso sceglie questa stella gigantesca che in realtà si chiama porta perché accoglie, come nell'urbanistica delle città antiche, però allo stesso tempo apre e non chiude, perché si passa attraverso, sotto addirittura c'è la strada, quindi passano le macchine sotto questa stella, Dovete immaginare come un grande fiore, una forma molto semplice con dei petali che formano questo fiore, però in basso invece di essere chiusi a punta i petali sono aperti e ci si può passare in mezzo. Quindi questa idea di frontalità di cui ha parlato prima Annalisa è di apertura totale e di accoglienza, quindi. Sicuramente l'influenza della Sicilia, come diceva lui stesso, è fondamentale perché la Ziza, appunto gli arabi, ma anche i bizantini, il motivo della stella ricorre in diverse forme decorative. Lui ne fa il centro di questa sua grandissima scultura ed è un elemento che vuole essere appunto non solo tema urbano e quindi utilitaristico, perché è una porta che accoglie ma che non serve sicuramente a chiudere, che non serve ad altro se non ad abbellire in maniera estetica. Lui utilizza un termine ante litteram, quindi prevede anche l'impatto ambientale e dice che il suo tema urbano è anche ecologico, cioè riflette sul rapporto tra uomo, spazio e natura. Quando presenterà la sua vocazione astratta non sarà accolto benissimo dai suoi contemporanei all'inizio. Però lui ha un carattere molto determinato. Quando era piccolo nasce a Mazara del Vallo da una famiglia povera, suo papà era un ambulante, lo portava a lavorare con lui e Pietro disegnava sulla carta del pane, faceva un utilizzo dei colori che trovava in natura e sceglie di fare lo scultore. Lui lo racconta in Vita mia, che è questa biografia stupenda, autobiografia scritta da lui stesso, quindi dove possiamo sentire anche il suo modo poetico di raccontare le cose, e dice che lui sceglie di fare lo scultore perché l'argilla la trovava facilmente, costava poco e comincia a modellare. Suo padre, la sua famiglia avrebbe voluto che lui studiasse una scuola che gli permettesse di lavorare, quindi anche di fare, diciamo, il sogno del padre era che lui facesse il capitano di marina, quindi di arruolarsi. Invece lui va a Palermo e va a studiare poi arte, perché riesce con una borsa di studio a fare questi studi. Quindi questa determinazione già è precoce in lui, fino a quando, con una lettera di presentazioni che riesce ad avere tramite appunto l'Istituto d'Arte, va a Roma. A Roma conosce quello che poi all'inizio sarà un suo amico, ma poi diventerà il suo grande antagonista, che è Guttuso. Colpisce che di Guttuso si sappia tanto ed è un nome che risuona anche nelle orecchie dei non addetti ai lavori. Invece Consagra rimane poi sempre all'ombra come l'artista un po' che ha fatto qualcosa di meno comprensibile. In realtà loro avevano gli stessi ideali legati al Partito Comunista, quindi all'inizio Consagra dice: se c'è la possibilità attraverso l'arte di fare quello che dicono i comunisti, cioè di riscattare l'uomo dalla miseria e di mettere al centro il bene comune, io lo voglio fare e voglio essere marxista formalista, lui dice. Quindi da qui nasce il gruppo Forma, da questo formalismo. E lui dice che è proprio la libertà che contraddistingue l'astrazione, quindi sceglie l'astrazione anche per una maggiore libertà e per un gusto estetico della forma, che non deve essere imbrigliata in una scena, in un racconto, in qualcosa di estremamente evidente come fanno gli artisti figurativi, ma deve liberare assolutamente lo sguardo dello spettatore mentre lo osserva. E questo lo ritroviamo in tutte le sue opere, non solo nella stella, anche se la stella è il simbolo di questo messaggio, nella sua semplicità. Lui dice: io ho pensato una forma semplice ed era perfetta, è stata la realizzazione di quello che io avevo visto, e non ho dovuto complicare niente, non ho dovuto fare altri interventi. Quando l'ho visto ho capito che era lei e che doveva stare lì, e questa gioia la comunica a tutti quelli che vedono la stella. Lui si rifà anche alle luminarie delle feste dei paesi, perché Gibellina è un piccolo paese. C'è la festa di San Rocco, lui fa anche un carro astratto per San Rocco. Ludovico Corrao raccontava anche che nelle loro discussioni parlavano del viaggio di Goethe in Sicilia, e che Goethe, quando passò da Castelvetrano, vide proprio una stella. Cioè, in questo suo racconto dice che ha visto una stella così bella che non ne aveva mai visto uno uguale, e si rallegrò. Goethe scrive: mi rallegrai perché ogni viaggiatore che vede la stella pensa che è di buon augurio, perché la stella è anche il desiderio, no? La possibilità di esprimere un desiderio. E tutto questo viene raccontato appunto sia da Consagra in Vita mia che da Corrao in Sogno Mediterraneo, quindi questa scultura effettivamente poi rimane come un emblema di quello che dice Consagra, che è l'ornamento come aiuto a stare al mondo, cioè la possibilità di cancellare il dolorismo del terremoto attraverso una rinascita, che è anche in questo simbolo della stella. Lui viene accolto bene a Roma da alcuni gruppi che dopo il viaggio a Parigi conoscono l'astrazione, si rifanno un po' al cubismo, ma anche al fatto che Consagra va a visitare, tra l'altro da solo, non insieme al resto del gruppo, Brancusi, quindi lì capisce anche un misticismo della forma. E ne rimane sconvolto, tanto da cambiare moltissimo il suo stile, è sempre più determinato e convinto che l'astrazione sia la vera rivoluzione. In questo viene anche sostenuto da Giulio Carlo Argan, che era un nome importante, quindi che gli dà possibilità anche di essere conosciuto anche meglio nell'ambiente. E Argan diceva che l'arte di Consagra era un'arte rivoluzionaria, non era un'arte che suonava il piffero per la rivoluzione, cioè non era un'arte figurativa come quella di tanti altri che volevano la rivoluzione e quindi la rappresentavano in maniera figurativa, ma era un'arte che sconvolgeva questa, era un'opera che non doveva rappresentare il reale, ma lo doveva mutare, quindi attraverso questa forma libera.
Vogliamo andare alla prossima opera, perché ho solo paura per il tempo, e invece ecco,
dobbiamo vederle tutte, ecco.
Sì. Allora, la prossima opera, diciamo che possiamo riallacciare sempre a questo discorso sull'astrazione e sull'ambiente. Avevo pensato di raccontarvi La materia poteva non esserci, che invece in un altro luogo di incanto della Sicilia, che è la Fiumara d'Arte, voluta da Antonio Presti. Quest'altro luogo invece è nel Messinese, quindi è un parco a cielo aperto dove ci sono diverse sculture di scultori importanti che lui chiama Presti subito dopo Consagra, quindi Consagra è il primo nel 1986, poi ce ne saranno tanti altri e si creerà questo percorso a cielo aperto in questa zona bellissima tra il fiume e la montagna. L'atelier di Antonio Presti invece si affaccia a Castel di Tusa, proprio sul mare, quindi è un luogo dove la natura è la fa da padrona, e dove Consagra pensa la materia poteva non esserci, cioè l'infinito, il tempo esisteranno sempre, la natura sarà sempre contemplata, la materia c'è o non c'è non cambia questa sensazione di infinito. E per questo dialogo utilizza un materiale che però invece è molto presente, ed è il cemento, che è anche fa riferimento al fatto che è anche il passato di Antonio Presti, perché Antonio Presti, prima di diventare mecenate dell'arte, era figlio di un imprenditore del cemento, lui era ingegnere, facevano strade, quindi utilizzavano questi materiali non per fare sculture, ma per fare opere nella città diciamo di diverso tipo. E quando muore il padre di Antonio, Consagra fa quest'opera dedicata a lui. E sostanzialmente sono due grandi sculture, una di fronte all'altra, molto vicine, sono alte 18 metri e larghe 3 metri. E quindi questi due elementi sono quasi addossati, uno è completamente bianco e uno è completamente nero, intervallato da vuoti e pieni che creano ancora una volta un dialogo, per usare un termine caro a Consagra, un colloquio, si può pensare anche a un colloquio tra padre e figlio, perché quasi sembra che si sfiorino nella vista frontale, però in realtà non si toccano, ma allo stesso tempo si assomigliano, quindi ci sono questi vuoti e questi pieni che si intersecano nella visione dello spettatore, che può anche entrarci dentro, e quando si trova là dentro sembra quasi un abbraccio invisibile, quindi ci si accorge di questa grande presenza della scultura, ma allo stesso tempo non invasiva, perché ci sono questi vuoti e questo cielo aperto sopra lo spettatore e tutta la natura intorno, quindi questa idea di ecologia la ritroviamo in questa possibilità di fare un'opera non invasiva, ma che potesse valorizzare il territorio come una finestra. Lui tornerà spesso su questo tema della finestra, addirittura ci sarà un'opera mai poi realizzata, purtroppo, se non in modellino, per la sua città Mazara del Vallo, con cui lui avrà sempre un rapporto conflittuale, perché deciderà di regalargli una fontana, ora questa fontana un po' a riconciliare questo rapporto, c'è stato il progetto di restauro, quindi ci sarà, come dire, un'opera di Consagra riportata a nuovo nella sua città, però lui, il suo cruccio più grande era un palazzo comunale in una piazza centrale barocca di Mazara, dove lui avrebbe voluto mettere come una quinta scenica una copertura, perché questo palazzo era un palazzo pensato per la città di Bolzano, quindi un palazzo verticale, un edificio che lui chiamava l'alien, lo trovava orribile, non sopportava questa idea che nella città sua, nella sua piazza bellissima, ci fosse questo edificio verticale. Per lui la verticalità era anche l'immagine del potere che cerca di piegare chi guarda, quindi il cittadino. Per lui la giustizia doveva essere orizzontale, quindi crea una quinta scenica orizzontale con delle finestrelle, quindi dei buchi come finestrelle per mantenere comunque nell'edificio queste finestre, e sotto crea come dei portici, e dovevano addossare questa parete a quella preesistente per creare come una scenografia. Purtroppo non venne mai realizzato, se ne parlò tanto, si sperava che adesso, nel centenario appunto alla sua nascita nel 2020, si potesse riproporre, però è una cosa che è risultata complicatissima. Con lui in vita, che ci sperava tantissimo, lo diceva spesso nelle interviste, fece una mostra in Germania con questi modellini per dire che lui aveva trovato la soluzione agli ecomostri, scrisse anche un libro sugli ecomostri che c'erano in Italia, e un altro libro contro gli architetti, perché questa è un'altra forza di Consagra. Lui scriveva tantissimo, era anche un teorico, oltre che un poeta, perché aveva un modo di esprimersi molto chiaro e molto poetico. E quindi ci fu sempre questa frattura con il suo paese di origine, che appunto si è cercato di colmare con questo restauro della fontana adesso recentemente. Però lui, quando morì, dopo aver passato tanti anni a Roma e tanti anni a Milano, e poi viaggiato all'estero anche, aveva sposato un'americana, visse in America per un periodo, Quando ha scelto poi però dove morire, scelse proprio Gibellina, e quindi aveva progettato una tomba lì a Gibellina, dove nel 77 aveva costruito le porte per il cimitero. Vi dovete immaginare queste porte sempre come cancelli traforati, quindi non proprio per essere chiuse ermeticamente, con le sue forme astratte, che aveva chiamato monumento all'irripetibile, monumento all'unicità, perché la vita di ognuno è irripetibile ed è unica, ed è lì che lui ha scelto di appunto essere seppellito, quindi in questa città che era la sua città frontale, che era la realizzazione di moltissimi suoi sogni e progetti. Quindi
vogliamo accennare un attimo alla parentesi milanese, perché comunque è possibile anche vedere una sua opera a Brera. Quindi, visto che ci mancano 5 minuti, io andrei a Milano.
Sì, lui visse a Milano appunto gli ultimi anni della sua vita, ed era anche possibile incontrarlo fino all'ultimo, passeggiare in centro. Milano fu generosa con lui e lui fu generoso con Milano, regalò delle opere. Alcune sono proprio nella Piazza Duomo, cioè nella Via dei Mercanti, e sono delle opere del 77. Queste in Via dei Mercanti si chiamano Giallo Mori e Nembro Rosato, come il marmo con cui sono fatte, quindi vengono dai colori del materiale. Questo è un periodo in cui lui utilizza molto il colore. Infatti a Brera dona la muraglia Can Grande, che era una muraglia fatta per una grande mostra che gli fu dedicata a Verona, per questo si chiamava Can Grande. È una struttura in marmo rosso, che è appunto è tipico il colore, diciamo, di Verona. Sembra quasi un triangolo a cui manca la punta, e forma con dei mattoni un muro, quindi per questo una muraglia, sempre con vuoti e pieni tipici della sua scultura. La cosa interessante è proprio che in questo periodo lui utilizza un cromatismo naturale, cioè quello stesso del materiale, per esempio il granito, l'onice che è verde, il quarzo rosa, utilizza dei marmi che vengono dall'Africa, dal Sud America, proprio per creare delle sfumature diverse. Una cosa, diciamo, bella che mi lega a lui, a parte Gibellina, che è uno dei miei luoghi del cuore, forse il luogo del cuore, è che quando vado in qualche città trovo sempre dei suoi segni, e quindi quando sono andata a Brera ho trovato questa muraglia, mi ha molto colpita. In questi giorni appunto difficili, anche se sono distante dalla mia Sicilia, penso sempre che c'è qualcosa nell'eredità di chi ha conosciuto questo artista siciliano, che poi può ritornare a portarti la gioia, appunto, come diceva lui, come aiuto a stare al mondo.
Grazie. Abbiamo un minuto ancora, Chiara.
Ancora c'è, dai, un paio di minuti, vai.
No, in realtà, se tu hai qualche curiosità, chiedi pure, insomma, noi siamo a disposizione. Altrimenti io ovviamente non vedo l'ora di rivedere Mercedes dal vivo ad Ancona, a metà strada tra Milano e la sua Sicilia, e poi ovviamente tornerò nella sua Sicilia, come dice il professor Grassini. Io sono un po' fissata come in questa Sicilia, però come avete visto,
ma c'è molto materiale in Sicilia, direi.
No, quindi... ma poi penso, insomma, che sia stata una puntata, oserei dire, molto calda, ecco, però sì. È così, insomma, noi siamo così, e quindi insomma dietro l'arte c'è, ci deve essere, come tutte le cose, cioè studio, professionalità, perché comunque insomma altrimenti, ecco, non è una semplice passione, però oggi come non mai, secondo me, proprio uno percepisce, insomma, veramente fisicamente anche proprio l'utilizzo, cioè a cosa serve, no? A cosa serve l'arte, a cosa servono le storie, le biografie, e quindi anche un invito che io faccio sempre, perché mi stupisco proprio ogni volta: leggete anche le biografie degli artisti, ormai le informazioni sono molto disponibili e veramente emergono delle storie umane non solo straordinarie. E tra tutte proprio la difficoltà di cos'è diventare un artista, di cos'era, E quindi insomma il destino anche, no? La capacità di seguire il proprio destino, la vocazione, insomma, mi sembrano dei bei auguri per tutti, insomma, anche per i ragazzi, studenti, chiunque in questo momento sia spaesato.
Mi sembra un ottimo consiglio.
Se posso, sì. Visto che c'è questi 30 secondi, mi piacerebbe leggervi una frase di vita mia, se volete.
Certo.
Allora, vi dico, nella vecchia edizione di Feltrinelli a pagina 80, però adesso ce n'è una nuova, a cura di Luca Massimo Barbero, insomma non so se la troveranno, comunque cercate questa frase, dove lui spiega che il carattere è un diritto umano a non subire le sopraffazioni, è il patrimonio della propria esistenza, la possibilità di scegliere e reagire con una propria coscienza che proviene dai contatti umani, dagli oggetti vicini e sognati, dalle avversità e dagli amori, dai sensi, dagli odori, dal tatto, dalla memoria dove si attacca, dall'attenzione dove si posa, dalle voglie, dai desideri che si rinnovano, dal cervello che fantastica, dalla sofferenza e dalla condiscendenza, dai genitori, dai fratelli, dagli amici, dai vicini di casa e dai parenti, dalle letture, dalle identificazioni, dal piacere e dal dolore, dal modo di sederti su un gradino, dal modo di correre e saltare, da quello che ti piace guardare e quello che ti piace fare.
Bello. Grazie. Grazie mille.
Grazie
per
a voi.
Questa.
Alla prossima.
E Annalisa, intanto noi chiudiamo, sì, ma ricordiamo l'appuntamento dell'11 di marzo.
Io, a differenza degli altri, Andrea, mi
tu
ricordo.
Tu sei tutto, lo so, infatti, sei bravissima.
Appuntamento l'11 marzo con Felice Tagliaferri, il grandissimo Felice, sì, Tagliaferri, a dialogo con Aldo Grassini. E quindi, diciamo, non vediamo l'ora perché sarà una puntata spumeggiante.
Assolutamente, appuntamento quindi alle 15:20 da non perdere con Toccare l'Arte alla Radio. Io ringrazio naturalmente Annalisa Trasatti e Mercedes Auteri che è stata con noi e naturalmente Museo Statale Dattile Omero. E buon pomeriggio, buon proseguimento Annalisa, alla prossima settimana, grazie.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, e allora se volete poi riascoltarlo naturalmente basta andare sul sito del Museo Omero, dove sono regolarmente caricate tutti quanti i podcast delle puntate Toccare l'Arte alla Radio e poi naturalmente a fine puntata, a fine pomeriggio anche sulla nostra pagina di Facebook e sul sito dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, dove carichiamo regolarmente tutti i nostri podcast. No, sì. Ah, vedevo delle facce interdette all'altra parte del vetro che non so che stanno combinando, però intanto andiamo un po' di musica, poi rientriamo e anzi salutiamo Max e Alessio che ancora non li avevo salutati.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.